Le musiche della vita.
Buongiorno, buona domenica. Chi vi parla è Renato Bossa, qui dai microfoni delle Musiche della Vita, un programma curato da Paola Tagliolini con la regia di Valerio Giannetti, il tecnico del suono è Luca De Ioris. E siamo collegati oggi con gli studi RAI di Venezia, perché l'ospite di questa e della prossima trasmissione è Pierluigi Pizzi. Buongiorno maestro.
Buongiorno.
Pierluigi Pizzi, scenografo, regista, costumista, uomo di teatro, una lunghissima carriera dedicata al teatro in varie sue forme. Ovviamente con le musiche della vita ascolteremo le musiche che lo hanno accompagnato nel corso della sua vita, ma parleremo anche di molti altri lavori che Pierluigi Pizzi ha fatto. Io volevo chiedere innanzitutto quando è che ha deciso di occuparsi di teatro e in questa forma? C'erano, come dire, degli indizi, delle tentazioni nell'ambito familiare o è stata una sua scelta del tutto autonoma?
È stata una scelta sicuramente autonoma, ma il colpo di fulmine è avvenuto prestissimo, proprio giovanissimo. Sono stato un certo giorno portato alla Scala, io vivevo a Milano, sono nato a Milano, vivevo lì e i miei genitori mi hanno portato a una matinée del teatro alla Scala. Ho visto Hansel e Gretel e ho capito che il teatro era quello che io volevo fare per tutto il resto della vita, e così è accaduto. È così semplice come gliela racconto.
Quindi
è una favoletta.
Ha realizzato, come dire, un sogno infantile.
Fine.
Ha
fatto un sogno assolutamente infantile, che poi è stato coltivato così. Anche i miei genitori per un certo tempo mi hanno incoraggiato in questo senso, fino al momento in cui poi, quando io volevo fare sul serio, mio padre mi ha buttato fuori di casa dicendo prima la laurea e poi se ne parla.
E lei cosa ha fatto? Ha preso la laurea o ne ha parlato?
Ho accettato questo incarico che mi veniva, avevo 20 anni evidentemente, avevo già fatto una parte dei miei studi all'università, alla facoltà di architettura del Politecnico di Milano, con molto interesse, del resto con molta passione, però sapendo benissimo che era l'effimero che mi interessava e non costruire lo stabile, e perciò sapevo che era il teatro che mi interessava e non fabbricare ponti o ospedali, e quindi quando è stato il momento di entrare in contatto vivo, poi ci sono tante storie ovviamente che hanno portato a questa decisione. Mentre io studiavo architettura e ricevevo una seria formazione di architetto, intanto però andavo a teatro, ci andavo tutte le sere. Poi a un certo momento ho trovato modo anche di conoscere, di incontrare Giorgio Strehler, che è stato veramente il mio maestro. E dal quale ho imparato tutto, perché l'ho visto lavorare ed è stata la più grande scuola che io potessi ricevere.
Ma quando lei dice, mi scusi, quando lei dice andavo a teatro, intende il teatro di prosa e l'opera lirica?
Tutto,
o una
andavo dappertutto, andavo a teatro tutte le sere. Poi stiamo parlando degli anni del dopoguerra, dove ogni sera c'era una proposta interessante. Il teatro di prosa a Milano era una specie di fucina dove tutto accadeva, era straordinario. Io ho vissuto un momento appassionante, probabilmente in un'altra stagione della mia vita, se non ci fossero state tutte queste occasioni, tutte queste frequentazioni, l'incontro con gente così importante, l'andare tutte le sere a sentire grandi attori o grandi cantanti, grandi direttori d'orchestra, grandi registi, probabilmente, non so, non mi sarebbe venuta questa smania, questa voglia di fare questo mestiere. In realtà invece tutto questo è stato molto, questa bulimia di teatro che io avevo è stata molto alimentata, ecco, certamente. E a 20 anni io già sapevo che doveva succedere qualche cosa, e qualcosa è successo. Il piccolo teatro di Genova, che si formava proprio in quel momento, metteva in scena una commedia di Jean Anouilh, Leocadia, e un giovane regista, Giulio Cesare Castello, genovese, che io ho conosciuto attraverso Ivo Chiesa, allora direttore della rivista Sipario e poi più avanti direttore di questo stabile di Genova per tutto il resto della sua vita, mi hanno invitato a fare questo spettacolo e io non aspettavo altro. Naturalmente lo scontro con mio padre è stato violento, mio padre ha detto non se ne parla proprio. E invece io ho preso la mia decisione, me ne sono andato e sono stato contento di averlo fatto, anche poi senza minimamente volerne a mio padre, perché ho capito che lui voleva probabilmente essere sicuro che non era mio un colpo di testa così, e che invece io affrontavo questa scelta con grande responsabilità, come poi è avvenuto.
E suo padre ha avuto modo di vedere il suo successo, quantomeno il suo dedicarsi al mestiere
Lo ha seguito, noi abbiamo avuto un rapporto difficile, tutta la vita abbiamo avuto un rapporto difficile, probabilmente questo è stato un bene e un male nello stesso tempo. Male perché non abbiamo trovato forse quel rapporto che avrebbe facilitato le cose. Bene perché mio padre si è imposto con grande severità nelle mie scelte. In qualche modo mi ha lasciato fare poi, perché evidentemente io poi le mie decisioni le avevo già prese, però voleva probabilmente mettermi alla prova. Ecco. E questo è stato molto importante per me, perché io ho dovuto considerare che se avessi fallito a questo punto non c'erano
reti di protezione.
No, assolutamente no. Devo dire che io ho avuto fortuna perché ho incontrato tutta una serie di occasioni favorevoli, per cui ho lavorato subito di continuo e ho potuto passare quel momento di buio, ecco. Sono uscito dal tunnel abbastanza presto ed è un consiglio che do sempre ai giovani che cominciano questo mestiere: le scelte bisogna farle da giovanissimi, perché la gente è più disposta ad ascoltare un giovane completamente disponibile con tutte le energie di cui dispone piuttosto che così raccogliere le frustrazioni le insoddisfazioni di gente che si è trascinata per anni senza sapere esattamente dove voleva andare.
Certamente. Io le proporrei di ascoltare adesso insieme il primo esempio musicale che lei, per così dire, allega a questa autobiografia.
Sì,
che ci
lei,
sta raccontando.
Lei mi ha chiesto di darle qualche titolo che fosse significativo. Sì. Il primo che mi è venuto in mente evidentemente è Don Giovanni, perché a parte che è un capolavoro assoluto che io non mi stanco di ascoltare e che ho tante volte affrontato in scena, ma ha anche un significato preciso. In lirica è lo spettacolo del mio debutto.
Thank you.
Questa dunque era l'introduzione del Don Giovanni mozartiano diretto da Carlo Maria Giulini con l'Orchestra Sinfonica della RAI di Roma. Ne parlavamo con Pierluigi Pizzi, per il quale questo, il Don Giovanni è stato il lavoro lirico di esordio, se non sbaglio, al Carlo Fischi di Genova nel 52.
Nel 52, si immagini, io proprio era la mia prima esperienza in teatro e a un giovanissimo capitardi di fare scene e costumi per un'opera così impegnativa, così straordinaria e in condizioni particolarissime, perché la distribuzione che io avevo era così leggendaria. Pensi che a Don Anna era Birgit Nilsson, che Don Giovanni era Nicola Rossi-Lemeni, Don Ottavio Valletti, poi c'era Italo Taio Leporello, Aldanoni. Ma insomma, voglio dire, era una compagnia fantastica. Capuana era un grande direttore d'orchestra. Insomma, io mi sono trovato veramente nel gota della lirica immediatamente. Questo mi ha permesso di affrontare quest'opera con grande emozione. E certo, l'impegno che mi si chiedeva era enorme. Poi, curiosamente, molti anni dopo, il mio debutto di regista in lirica è avvenuto proprio col Don Giovanni.
Quindi in questo caso, in questo primo caso del Carlo Felice, lei era solamente, tra molte virgolette, scenografo e costumista.
Esattamente.
Invece poi, 20 anni dopo...
Ero responsabile di tutto lo spettacolo.
E ricorda chi era il regista del primo Don Giovanni?
Sì, certamente, era Giulio Cesare Castello, con cui avevo fatto anche... siamo rimasti a Genova è un'operazione che è nata lì in qualche modo, certo, al seguito proprio del successo di Leocadia. Invece poi, l'altra volta, per il mio debutto di regista, a Torino, al Teatro Regio di Torino, avevo Ruggero Raimondi come protagonista.
E anche lì è cascato bene.
Eh sì.
Senta, come fu vestire questi mostri sacri del teatro lirico italiano all'epoca del suo esordio? Disposti a collaborare?
Devo dire che sono sempre riuscito a far accettare le mie richieste anche a cantanti non facili e ad attori scorbutici o difficili. Ho sempre avuto un eccellente rapporto, anche perché io non ho mai preteso di imporre il cosiddetto figurino che è alla base di un costume, per esempio, no? Quella è una partenza, è una traccia da seguire. In realtà poi il costume vero nasce addosso all'interprete. Mm-hmm. È quello che poi lo aiuterà a diventare il personaggio.
Certo. Senta, maestro, ma lei avrebbe mai lavorato o lo ha mai fatto, io non lo so, me ne scuso, nel mondo della moda, per esempio?
No, perché è un altro mestiere, un'altra cosa. Sono due professioni, quella dello stilista e del costumista, che in qualche modo si assomigliano, pur essendo completamente diverse.
Certo. Senta, gli anni 50, ai quali eravamo arrivati prima con il Don Giovanni genovese, diciamo così, sono anche gli anni in cui, poco tempo dopo, lei ha un incontro definitivo, determinante per la sua vita, quello con quella che sarà la Compagnia dei Giovani.
Ah,
lì,
certo.
Qui ci spostiamo invece sul settore teatro di prosa, quello non musicale, però credo anche che abbia dei bei ricordi.
Anche se io poi con Giorgio De Lullo ho fatto tantissimi spettacoli. Mm-hmm. Ho coinvolto Giorgio, che amava tantissimo la musica e l'opera, in tante esperienze di teatro d'opera, e insieme abbiamo fatto tantissimo lavoro, a cominciare dal nostro debutto comune alla Scala nel 62 col Trovatore, anche lì con Gotha, un altro Gotha, da Gianandrea Gavazzini che era il direttore, ad Antonietta Stella, Corelli, Bastianini, Fiorenza Cossotto. Stiamo parlando di distribuzioni che fanno veramente sognare. Io non sono assolutamente un passatista, non ho assolutamente dei rimpianti, però non posso non rallegrarmi di aver vissuto emozioni straordinarie.
Ma al tempo stesso non è di quegli ascoltatori d'opera che dicono: ah, ma io ho sentito tal dei tali, ah, ma questo di solito la
No,
Callas non posso più sentire
perché
nessun altro.
poi ogni epoca ha i suoi cantanti, le sue scuole, i suoi modi di porsi, di cantare, e oggi sarebbe impensabile e assurdo cercare quello stesso tipo di cantanti di cui parlavamo prima, a proposito di quello storico Don Giovanni e di quel fantastico trovatore della Scala degli anni 60. E oggi c'è un altro modo di fare teatro
Certo.
e bisogna fare questo.
Abbiamo dunque ascoltato Marilyn Horne nell'aria Nel profondo cieco mondo dall'Orlando Furioso di Vivaldi, una delle opere che ha messo in scena nel 78 a Verona per Luigi Pizzi, che oggi è il nostro ospite. Il lavoro su Vivaldi è stato, immagino, un lavoro molto diverso da quando lei metteva in scena, curandone la regia e i costumi e le scene, un melodramma ottocentesco. Qui siamo in situazioni abbastanza diverse. E poi, tra l'altro, Orlando è per lei un testo importante, perché negli anni 70 aveva lavorato a quello ronconiano.
Certo, è tutta un'altra esperienza, certo. Meravigliosa, straordinaria, ma completamente diversa. Questo Orlando Furioso di Vivaldi di cui parliamo è anche una delle mie prime regie. E forse è anche un po' il mio vero incontro col teatro barocco, anche se io avevo avuto esperienze precedenti al Maggio Fiorentino, per esempio. Molti anni prima avevo fatto Scene e costumi per l'Orlando di Handel, però questa di Vivaldi, soprattutto poi con la complicità di Claudio Scimone, che ne era il direttore, è diventata veramente un'esperienza fondamentale per me, perché mi ha permesso di scoprire un tipo di teatro al quale io mi sono molto legato e che è stato poi alla base delle mie ricerche e del mio lavoro per molti anni. Attraverso Vivaldi, ma anche e soprattutto attraverso Handel e Rameau, Gluck. È stato tutto un grande momento di lavoro sul teatro barocco, che mi ha fatto vivere un'esperienza assolutamente straordinaria.
Senta, può chiarirci, lei, Pierluigi Pizzi, che ha lavorato così tanto appunto su questo tipo di teatro, che è adesso un po' più frequentato, ma ovviamente è ancora, a me pare di poter dire, minoritario rispetto alla grande stagione ottocentesca. Quali sono le difficoltà nel mettere in scena questo tipo di lavori rispetto a melodrammi, facciamo conto, verdiani piuttosto che wagneriani o altro?
Ma io non ho trovato in realtà nessun tipo di difficoltà, al contrario, la musica mi ha molto aiutato, perché mm-hmm. ad onta di libretti spesso così convenzionali, dove non succede più di tanto, la musica invece è stimolante al massimo, spinge al massimo della creatività, perché è un motore che mette in moto tutto un meccanismo di immagini. Per me è stato stimolantissimo. Quello che si potrebbe immaginare che è un'opera che porta uno spettacolo in qualche modo statico, in realtà poi invece è proprio per virtù di questa musica straordinaria diventa molto dinamico.
E questo dinamismo della musica lei è riuscito a tradurlo anche nella regia, per esempio nei movimenti degli attori, perché molti dicono che in quell'opera invece è un po' tutto fermo.
Sì, e nella scenografia anche, creando una scenografia in movimento sempre. Penso anche al Rinaldo di Handel, dove addirittura la macchina scenica era umanizzata, perché a muovere le macchine c'erano degli uomini in vista.
Gli uomini in vista.
Tutto questo meccanismo era rivelato. Parliamo di un teatro che ha avuto, all'epoca in cui è nato, un elemento importantissimo nella scenografia. Pensiamo che i grandi scenografi di quell'epoca, i Torelli, i Galli da Bibbiena, lo scenografo era una star assoluta, perché moltissimo dell'emozione dello spettatore in quel momento era proprio l'immagine che si accompagnava, che nasceva in qualche modo dalla musica. Questa era un po' una formula che io ho cercato di recuperare e di riproporre con mezzi diversi.
Era lo stupore dunque di vedere insieme allo
stupore. Stupore è un elemento importantissimo in teatro sempre, ma nel teatro barocco è fondamentale.
E lei è negli anni Ottanta, se non erro, che si dedica in particolare a questo teatro barocco e praticamente
sì, questo è del 78,
sì, insomma, questo poi proseguirà
Vivaldi, e poi dopo sì, tutti i primi anni Ottanta, a Parigi ho fatto tantissimi spettacoli. di teatro barocco.
Tra i quali, per
l'appunto, è stato riproposto lì, sempre con Marilyn Horne, che era un'interprete fantastica, ineguagliabile. Però anche facendo spettacoli come Les Ingalants o allo Châtelet di Parigi o Ippolite Arissi al Festival di Aix-en-Provence, e poi con Gardiner e poi a Parigi con William Christie. Insomma, veramente sono stati anni in cui le proposte erano continue, ma poi in tutto questo c'erano anche spettacoli come La Passione secondo San Giovanni, che io ho fatto al Teatro La Fenice, e era un po' una scommessa, perché io stesso avevo rifiutato di mettere in scena un oratorio, una così. E poi invece si è visto che c'era una drammaturgia in quest'opera, che si poteva proporre a teatro, e che anche qui le immagini potevano nascere dalla musica in modo molto emozionante, molto coinvolgente.
A proposito della musica che nasce dalle immagini, le propongo di ascoltare adesso un'altra opera che fa parte, appunto l'ha citata anche lei prima, per Luigi Pizzi, della sua carriera, cioè dal Rinaldo Endeliano, e ascoltiamo l'aria Sibilar gli angui di Aletto con Sam Remey.
Oh,
ascoltato dunque un'aria dal Rinaldo di Handel, un'altra delle scelte musicali oggi qui alle Musiche della Vita di Pierluigi Pizzi, e poi un altro grande incontro della sua carriera e un altro lungo e fruttuoso impegno di lavoro è stato quello nato dal confronto con le opere rossiniane.
Certo, ovviamente Rossini è tra gli autori che io ho maggiormente frequentato in tutta la mia carriera. Di Rossini poi si conoscevano certe opere, così, che io poi ho fatto in un secondo tempo, ma parlo del Rossini buffo, diciamo.
Di questo che ha fatto nel secondo tempo, che invece ha iniziato
ho iniziato, ho avuto la fortuna di cominciare con Semiramide al Festival di Aix-en-Provence con una distribuzione incredibile, anche qui questo è molto importante evidentemente, avere cantanti come Montserrat Caballé e Marilyn Horne ancora, Samuel Remy, Francisco Araiza, io con loro ho potuto costruire uno spettacolo, e con il direttore Lopez Cobos, uno spettacolo che ha avuto un successo pazzesco. Il pubblico la sera della prima al Festival di Aix non andava via, abbiamo avuto 45 minuti di applausi. In assoluto credo lo spettacolo che ha avuto un'accoglienza, se si pensa poi che siccome eravamo all'aperto lo spettacolo si è svolto, tutta la seconda parte si è svolta sotto la pioggia. Sì, una pioggia molto fina, una pioggerellina estiva, così, che non ha scoraggiato il pubblico, che era talmente entusiasta che non si è mosso. È provvidenziale a Aix-en-Provence, certo, nel cortile della Chevêché, il fatto che c'è una tettoia che protegge il Golfo Mistico e il palcoscenico, ma il pubblico quello è rimasto tranquillo sotto questa pioggerellina per tutta la seconda parte dell'opera fino alla fine, e poi per nulla scoraggiati sono rimasti ad applaudire per 45 minuti.
Senta, la Semiramide è un erede in qualche modo come opera seria di quelle opere di cui si parlava prima, le avevamo ascoltato come esempio.
Sì, perché l'ultima opera barocca in fin dei conti, con questa Rossini conclude tutta una lunga esperienza che è quella del teatro barocco, e poi apre tutto il resto, perché Rossini è responsabile di tutto quello che è successo dopo.
Certo. Io a proposito di opera barocca volevo allargarmi un po' sull'aggettivo, perché lei è stato anche protagonista di alcune grandi mostre d'arte. Protagonista, certo, nel senso di allestitore, di scenografo, se posso dire, di questi oggetti.
Non ha avuto più anche pure regista, perché
regista. Sì, ero esitante sul termine, perché in realtà il regista fa, come dire, muovere degli attori vivi, e lei invece in questo caso ha allestito delle scene.
Io l'ho detto tante volte, molto fare le considero le mie vacanze, le mostre, perché mi diverto moltissimo, perché entro in contatto con le opere d'arte che amo e che sono tutta la mia passione. In più poi dispongo di interpreti, di personaggi, diciamo, piuttosto, che sono docilissimi.
Non fanno i capricci in nessun modo.
Si lasciano mettere dove voglio io.
Okay. Senta, e come imposta il suo lavoro quando deve allestire fare il regista, pardon, di una mostra e non di uno spettacolo?
Ma intanto io sono del parere che una mostra non deve essere soltanto una crochage di bei quadri, deve avere una seria motivazione, deve servire a far nascere nuove riflessioni sulle opere che si mettono in mostra. Deve essere un'occasione particolare, un'esposizione. Non è come un museo che ha tutto quello che è didattico ed è obbligatorio in qualche modo. In un museo non lo è affatto in un'esposizione. Nel breve tempo della durata di questa esposizione deve consentire alle opere di esprimersi in modo diverso, e si devono creare delle condizioni di contatto con le opere molto particolari e molto diverse. Questo è successo già alla prima mostra che io ho fatto, 600, al Grand Palais a Parigi, alla fine degli anni Ottanta, che metteva in scena la pittura italiana a partire dai quadri che sono nei musei di Francia, tantissime opere che avevano bisogno di essere affrontati dal pubblico francese con chiarezza, ma anche con la possibilità di stupirli, di sorprenderli. È noto che la pittura italiana fino a quel momento non era conosciuta più di tanto in Francia e non particolarmente amata. Si conosceva qualche autore, Le Guerchin piuttosto che Le Guide, che poi è Guido Reni, o naturalmente Le Caravage. Ma a parte questi, tutti gli altri che qualcuno considera minori e che in realtà sono dei grandissimi artisti, non erano conosciuti affatto, e quindi bisognava farli conoscere prima di tutto. Ma per farli conoscere bisognava metterli in situazione spesso. Per esempio, le pale d'altare bisognava metterle su, a mio parere, su degli altari per far capire che vanno viste a una certa distanza, a una certa altezza, perché sennò non si capisce il lavoro di prospettiva che c'è in questi quadri. Questo, per esempio, era una delle tante novità. Ma per esempio mettere due quadri a confronto in una sala da soli, c'erano due quadri importanti, anzi straordinari quadri, sullo stesso tema, la flagellazione di Cristo. Uno di Caravaggio e l'altro di Ludovico Carracci, completamente diversi uno dall'altro, due universi. Allora, vederli uno di fronte all'altro davano al visitatore l'occasione di fare un vero confronto importante e di capire tutto il caravaggismo, di capire il classicismo che viene dai Carracci. Insomma, voglio dire, queste erano degli spunti che hanno portato a fare una mostra che ha avuto un grande successo, perché è stata una rivelazione. La pittura italiana è stata protagonista di un grande momento e è riuscita a farsi capire e apprezzare.
Questo dunque era il duetto Alle più care immagini dalla Semiramide di Rossini. Abbiamo parlato prima con Pierluigi Pizzi sia di Rossini e sia di immagini, per l'appunto, perché parlavamo della sua attività di regista di mostre d'arte in cui fa interagire i quadri, le statue, gli oggetti, anziché i cantanti, i personaggi. Ci avviamo dunque verso la conclusione di questo nostro primo incontro con Pierluigi Pizzi, con un altro lavoro che è stato forse un po' una riscoperta, perché l'Armide Glucchiana non è certamente un lavoro del grande repertorio. Lei come lo ha scoperto e come è andato?
Ma io ho avuto l'occasione, prima del grande spettacolo che abbiamo fatto alla Scala con Muti, l'avevo con Mark Minkowski già affrontato nel Teatro Gabrielle di Versailles, e avevo apprezzato le qualità di questa opera straordinaria e tutta la magia che c'è nell'opera mi aveva molto ispirato. Poi quest'opera con Minkowski l'abbiamo anche fatta in altre occasioni, a Nizza per esempio, e dovunque ha raccolto un grande successo perché è un'opera veramente affascinante. Con Riccardo Muti l'abbiamo fatta alla Scala, avendo un interprete straordinario che era Anna Caterina Antonacci, ed è stata un'esperienza memorabile perché è uno spettacolo che parlavamo di immagini, lì veramente era il trionfo dell'immagine perché in qualche modo c'era anche poi tutta anche la mia esperienza fatta con la pittura del Seicento, perché addirittura lo spettacolo si apriva su una grande quadreria in cui erano citate alcune opere del Grand Siècle, e devo dire che era per me è stato straordinario trarre vantaggio da questa esperienza fantastica che avevo vissuto a Parigi e farla vivere su un teatro straordinario come la Scala, accanto a Riccardo Muti, che è stato un complice straordinario in questa esperienza.
Questa riscoperta. E allora le proporrei di chiudere questa nostra prima conversazione, ringraziando ovviamente per Luigi Pizzi di essere stato con noi oggi qui alle Musiche della Vita, proprio ascoltando da Gluck, dall'Armide, l'aria finale di Armide. La trasmissione di oggi è stata come sempre curata da Paola Tagliolini, la regia è stata di Valerio Giannetti, il tecnico del suono qui a Roma era Luca De Ioris, mentre a Venezia c'era Nadio Carraro. Ci risentiremo come sempre domenica prossima ancora con Pierluigi Pizzi, ma vi ricordo che la trasmissione è riascoltabile da domani sul sito di Radio 3.